אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד
770 dagli scritti di Baal HaSulam introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Le domande si possono fare sul nostro sito, le domande rilevanti saranno fatte durante la lezione Rav, perché già da qualche giorno abbiamo letto questa prefazione, quindi adesso ricominciamo dal principio e poi continueremo. Siamo dell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Primo, all'inizio delle mie parole sento la necessità di rompere un muro di ferro che sta separando la saggezza della Kabbalah dalla distruzione del Tempio fino alla nostra generazione. Questo si appoggia pesantemente sopra di noi e risveglia paura del fatto che sia dimenticata da parte di Israele. Tuttavia, quando comincio a parlare con qualcuno in merito a questo studio, la sua prima domanda è: perché devo sapere quanti angeli ci sono nel cielo e quali sono i loro nomi? Non posso osservare la Torah in tutti i suoi dettagli e complessità senza questo tipo di conoscenza? In secondo luogo, si domanderà: i saggi hanno determinato che prima uno deve riempirsi lo stomaco con la Gemara e il Talmud. Allora uno come può ingannarsi dicendosi che ha completato lo studio della Torah rivelata e gli manca soltanto la saggezza dell'occulto? Terzo, uno ha paura di deteriorarsi per questo impegno, dato che ci sono stati incidenti fin dall'inizio del cammino della Torah dovuto al fatto di dedicarsi alla Kabbalah. Pertanto, perché ho bisogno di questo problema? Chi è così tanto stupido di mettersi così in pericolo senza nessuna ragione? Quarto, incluso quelli che sono a favore di questo studio, gli si lasciano in mano dei santi, i servitori del Creatore, e non tutti quelli che desiderano prendere il Signore possono venire qua così a prenderselo. Quinto, e la cosa principale, che quando c'è un dubbio si fa quello che fanno gli altri, cioè che vedo che tutti quelli che studiano la Torah nella mia generazione, che pensano come me, si astengono dal studio dell'occulto e raccomandano anche a quelli che lo consultano che indubbiamente sarebbe meglio studiare una pagina di Gemara invece di mettersi in tutto questo. Rav dice: ad ogni modo, come un cabalista, colui che raggiunge, consegue la realtà, che noi dobbiamo rompere questo muro di ferro fra di noi e la saggezza della Kabbalah. È impossibile in questo modo continuare, perché può essere che con questo noi riceviamo un danno molto grande. Però, quando comincia a parlare con la gente, lui riceve ogni tipo di scuse. Perché c'è bisogno di questo la gente e non può convincerli che sì, gli conviene studiare la saggezza della Kabbalah? Sì, per ogni tipo di ragioni. Che ad ogni modo, come rispondergli a queste lamentele? Uno non risponde. Punto 2. Di fatto, se punteremo i nostri cuori a rispondere ad una sola domanda molto famosa, io sono sicuro che tutte queste domande, questi dubbi, questi scomparirebbero dall'orizzonte e che quando torneremo lo sguardo verso di questi vedremo che sono tutti dissipati. Questa domanda disperata che viene fatta da tutti è: qual è il senso della mia vita? In altre parole, questi numerosi anni della nostra vita che ci costano così tanto cari, ossia le numerose pene e tormenti che soffriamo per questi, per riempire a pezzi, chi è che ne gode di questa cosa? E di più ancora, più precisamente, a chi io faccio piacere, do piacere? A dire la verità, gli storici si sono già stufati di considerare questa cosa, del fatto di parlare che in questa nella nostra generazione nessuno vuole più riportare alla mente questo. Tuttavia, l'essenza della domanda continua a rimanere in piedi, tanto amara e veemente come sempre, che a volte ci si trova come poco preparati e pinchia la nostra mente e ci trascina al suolo fino a che troviamo la famosa tattica di fluire incessantemente nelle correnti della vita come facevamo ieri. Rav dice, noi abbiamo già lasciato questa indagine. I filosofi di chiedersi perché viviamo, qual è lo scopo della vita, qual è il sapore, non vogliono più neanche approfondire in questo perché ci porta solo dolore ed esasperazione. E tutta la nostra generazione si trova in questo perché ha bisogno di risvegliare questa domanda. Pertanto colui che risveglia negli altri questa domanda lo odiano, perché soltanto uno aumenta le ferite e le grida, perché non c'è risposta per questo, e soltanto uno risveglia dolore per questo. Così è per il pubblico, e pertanto per la ragione di questo noi dobbiamo comprendere che tutto il nostro lavoro deve essere, la nostra divulgazione deve essere molto 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 soave, molto dolce, perché altrimenti il pubblico non vuole pensarci in questo. Il pubblico cerca soltanto di come dimenticarsi di tutto: la droga, che bello, football, bellissimo, festival, le feste, le olimpiadi, tutte queste cose, bellissimo. Ogni cosa che la persona, basta che non pensi in merito allo senso della sua vita, e niente, soltanto che si trova un piccolo viaggio fra le nuvole. Questo è quello che uno vuole. Anche il dolore interiore rimane, però così in una certa misura si può mitigarlo. Pertanto tutti coloro che risvegliano le persone a pensare, a risvegliarsi, loro non sono accettati così in forma buona, e lo vediamo anche fra di noi. Altrimenti, quindi dobbiamo cercare queste persone che non possono chiudere più gli occhi e continuare come ieri nel flusso della vita, ma invece che loro devono risolvere questo problema. Queste persone a noi ci dirigiamo, quelli che si fanno questa domanda che non li lascia stare. Punto 3. Di fatto è per risolvere questo grande enigma che dice il verso: provate e vedrete che il Signore è buono, perché coloro che compiono la Torah e le mitzvot correttamente sono quelli che assaporano la vita e vedono bene e testimoniano che il Signore è buono. Come dicono i nostri saggi, che lui ha creato i mondi per beneficiare i suoi creati, dato che la condotta del buono è fare il bene. Rav dice che se vuoi sentirti bene in questa vita, devi avanzare finalmente a lungo dei migliaia di anni di sviluppo, fino a che tu hai bisogno del Creatore, che è la ragione della tua vita, che è il riempimento della tua vita, e non potrai andare avanti senza chiedere questo. Pertanto è scritto: venite, assaporate e assaggiate quanto è buono il Signore. Questo è lo scopo della fine del nostro sviluppo, il nostro lavoro e la nostra ricompensa, il nostro salario. Continua a leggere: nonostante coloro che non hanno assaporato il gusto della vita assaporando la Torah e le mitzvot, Rav dice, per mezzo di questo il Creatore si rivela, continua la lettura, non possono sentire che il Signore è buono e non possono comprenderlo. Come dicono i nostri saggi, che l'unico proposito del Creatore nel crearci, ognuno dice Rav, è per beneficiarci solamente. Rav dice, per mezzo della rivelazione del Creatore, continua la lettura, e pertanto non abbiamo altro consiglio che compiere la Torah e mitzvot correttamente. Rav, cioè con il fine di dare in assoluto, con eguaglianza di forma, come noi studiamo, e allora così si rivela il Creatore dentro al creato. E in merito a questo è scritto nella Torah: guarda oggi come davanti a te la vita è il bene, guarda la vita è il bene e la morte è il male. Cioè che prima di dare la Torah solo c'era la morte e il male di fronte a noi. Come hanno detto i nostri saggi, il malvagio nella sua vita è chiamato morto. E questo è così perché la sua morte è meglio della sua vita, dato che il dolore e la sofferenza che sopporta per conseguire il suo sostentamento sono molte volte maggiori che il piccolo piacere che sente in questa vita. Rav dice, questo anche si dice, sentiamo la nostra vita, il nostro mondo, queste persone che si trovano nella loro esistenza comune, nella lotta per la vita, quanto che loro soffrono senza nessuna comprensione, senza nessuna risposta del perché soffrono. e di più ancora, tuttavia è molto molto più difficile continuare la lettura. Tuttavia, adesso che ci è stata concessa la Torah, le mitzvot, Rav dice, cioè che abbiamo scoperto che per mezzo della correzione del nostro desiderio, per mezzo della luce che riforma, che noi lo correggiamo, noi scopriamo il Creatore, e allora per il cui compimento raggiungeremo la vita reale, Rav dice, la rivelazione della forza superiore. Che buona e bella per noi, come è scritto, provate e vedrete che il Signore è buono, Rav dice, cioè noi in questo modo dobbiamo arrivare a questa forma di rivelazione, noi dobbiamo arrivare, venite e assaggiate che il Signore è buono, è la rivelazione più interiore e più vicina a noi. La lettura continua, e per questo che quello che dicono le scritture, guarda, oggi pongo davanti a te la vita e il bene, quello che non avevi in assoluto prima del dono della Torah. Rav dice, cioè non cercare il nostro mondo, nella nostra vita, che loro tuttavia non stanno in relazione con il Creatore, non cercare questa vita qualcosa di buono. Su questo c'è scritto che solo il male è la morte. Non è così invece se tu vuoi il bene e la vita. Questo è sotto la condizione che tu scopri il Creatore, solamente in questa stessa misura tu lo scoprirai. Continua a leggere e conclude la scrittura, scegli la vita perché vivi tu e la tua discendenza. E apparentemente qui c'è una doppia espressione, scegli la vita perché vivi, perché tu viva, e tuttavia si riferisce ad una vita osservando la Torah e le mitzvot, che è quando realmente si vive, e tuttavia, e nonostante una vita senza Torah e mitzvot è più dura della morte, Rav dice, le mitzvot significa che tutti noi ci troviamo in un sistema che è il desiderio di ricevere, che è rotto, cioè la nostra relazione fra di noi è rotta, e quando cominciamo a connetterci nella decina, nei centinaia, nelle migliaia, come dice su Mosè che ha organizzato il popolo, e in questa inclinazione verso la connessione durante lo studio della saggezza della Kabbalah, noi attiriamo verso di noi la luce che riforma, e pertanto la saggezza della Kabbalah si chiama la Torah della luce, la Torah della verità, che scopriamo per mezzo di questo il Creatore dentro della connessione fra di noi, allora attraverso di questo noi arriviamo alla vita, Chaim. E a questo si riferiscono i nostri saggi con le parole, il malvagio nella sua vita è chiamato morto. E su coloro dice la scrittura, perché viva tu e la tua discendenza, cioè che una vita senza Torah gli fa la vita amara non solo a uno stesso, ma anche può dilettare a qualcun altro, ossia che nemmeno trova soddisfazione nella sua discendenza, dato che la vita della sua progenie è più dura della morte, e pertanto quale attributo uno gli lascia? Al contrario, chi vive nella Torah e nelle mitzvot non solo gode della sua propria vita, ma che sta completamente felice di avere figli e lasciargli questa buona vita. Questo è il significato perché viva tu e la tua discendenza, perché ricevi un piacere addizionale nella vita della sua progenie, della quale è stato lui causa, Rav dice, che la persona già comincia a scoprire la sua anima, dentro la sua anima scopre il riempimento che si chiama il Bore, il Creatore, e allora anche comincia a elevarsi ad uno stato che ha degli stati che sono eterni al di sopra del tempo, spazio e movimento, e allora consegue la dimensione superiore che passa ai banim, ai figli, quelli che nascono, cioè dallo stato precedente, che vivono una vita eterna dentro a questa vita. Come è scritto, tutto il mondo tu lo vedrai nella tua vita, e anche realizzerai con questo l'essenza della saggezza della Kabbalah, che è il metodo della rivelazione del Creatore in questo mondo, cioè prima che il suo corpo muoia in questa vita. Di questo mondo, come un animale, lui già consegue, raggiunge la sua esistenza eterna. Sì. Punto 4. Da quello che è stato citato si possono comprendere le parole dei nostri saggi sul verso che dice ho scelto la vita. Rav dice qui è la libera scelta della persona, l'unica che si trova nella sua vita. Occuparsi correttamente della saggezza della Kabbalah per raggiungere il Creatore e arrivare all'adesione con Lui. Sì, al di fuori di questo non abbiamo niente altro, tutto il resto lo accettiamo così come un risultato del nostro sforzo, dei nostri sforzi nel raggiungere e conseguire il Creatore, perché tutto il lavoro, la famiglia, tutti i tipi di mezzi, tutte le case, tutti gli avvenimenti, tutto quello che c'è intorno a me nella società con cui vivo, in tutta l'umanità, in tutti i luoghi, non importa che cosa, i colpi che arrivano dal clima, sia quello che sia, malattie, piaghe, non importa quello che c'è, tutto quello che arriva, tutto proviene dal, tutto arriva da una accumulazione di condizioni che in ogni momento io sto in uno stato che è il più beneficioso per me per avanzare verso la rivelazione del Creatore. Il più adatto alla rivelazione del Creatore, la lettura, dichiarando, io vi dico che scegliate la parte della vita, è uguale che una persona gli dice a suo figlio, scegli per te una buona parte della mia terra, e lo colloca nella parte buona e gli dice, scegli questo per te. E rispetto a questo è scritto, o Signore, sei la porzione della mia eredità e della mia coppa, guarda tu la mia sorte, tu hai messo la mia mano sulla buona fortuna, cioè mi hai detto prendi questo per te. Rav dice che tutto è sistemato e regolato solo per questo e così tutto il tempo noi avanziamo nella nostra evoluzione, nella storia, fino a che arriviamo allo stato in cui noi ci domandiamo qual è il senso della vita e così arriviamo alla realizzazione e così continuiamo fino all'adesione. Sì, le parole sono apparentemente confuse perché il verso dice scegli la vita, che significa che uno sceglie da parte sua proprio di se stesso. Tuttavia loro dicono che lui lo colloca comunque nella parte buona. E allora? Non ha altra opzione? Oppure, anche di più, dice che il Creatore pone la mano di uno sulla buona fortuna. E questo è molto stupefacente, perché se è così, dov'è che allora è la scelta di ognuno? Rav dice, questo in verità bisogna chiarirlo, perché noi facciamo molte azioni nella nostra vita, che non c'è in questo nessuna scelta, nessuna necessità anche, però se chiariamo dov'è che precisamente noi possiamo decidere, che cos'è una scelta? Che per mezzo della scelta che io faccio posso decidere il mio futuro o Dio non voglia il male che si trova davanti a me, nelle cose che si trovano davanti a me, nelle quali io non sono quello che può scegliere, quello che succede succede, che ci si può fare. Però se noi diciamo che tutto il sistema in relazione ad ognuno è regolato in tale modo per poter dare a questo tipo di scelta e quindi lui sceglie per se stesso il buon cammino verso la buona meta, allora la vita eterna completa, noi dobbiamo chiarire quindi qual è la libera scelta, qual è la scelta. E allora ci dice che il Creatore ti dà tutto, soltanto che devi rinforzarti, questa è la scelta. Sì, per favore, la lettura continua. Adesso noi possiamo vedere il vero significato delle sue parole, che di fatto è verità che il Creatore stesso pone la mano dell'uomo nella buona fortuna, dandogli una vita di piacere e di letto dentro alla vita corporea, piena di tormenti e dolori e sprovvista di contenuto. Rav dice, cioè se la persona sceglie il bene deve scoprire, lui scopre immediatamente una vita buona. In verità non c'è in questo nessun tipo di problema e tutto avanza meravigliosamente bene, è forma ideale ovviamente, ma questo è quello che uno deve scoprire. Dopotutto, tutto quello che c'è davanti a te, se scegli correttamente, che tutto il resto sono solo problemi. Una vita di quello che uno inevitabilmente scapperebbe se potesse, anche se sia attraverso un luogo di tranquillità per rifugiarsi da questa vita che è più dura che la morte, ossia che non c'è una presa di mano migliore che questa da parte sua. Così il Creatore ci fa avanzare per mezzo di sofferenze dallo stato attuale verso piacere nel prossimo stato, solo sotto la condizione che noi vediamo la differenza fra le sofferenze e i piaceri nei vasi corretti. Quando noi, con il fine di dare, correggiamo questo, così possiamo differenziarlo. Se noi andiamo verso di questo, noi vediamo che davanti adesione, connessione, amore, tutto questo è buono.
Sì.
La lettura: la scelta dell'uomo si riferisce solo al rafforzamento. Questo è dovuto al fatto che certamente qui c'è un grande sforzo e affanno prima che uno purifica il suo corpo e possa osservare la Torah e le mitzvot correttamente, cioè non per accontentare se stesso, ma per soddisfare il suo artefice, quello che si denomina l'Ishma, dato che solo in questo modo raggiunge una vita di felicità e la bellezza che viene osservando la Torah, cioè che solo attraverso la correzione dei nostri desideri egoista e attraverso questi 613 desideri che noi li correggiamo, attraverso queste 613 luci che si chiamano Oraita, noi correggiamo le 613 luci che è il nostro corpo spirituale, il guf spirituale, e questo che sia con il fine di dare in assoluto, e pertanto si chiama l'inclinazione al male, e correggiamo questa inclinazione al male, cioè questi 613 desideri corrotti che solo uno pensano per se stesso, con il fine di dare in assoluto per fare il bene agli altri. Noi con questo cominciamo a comprendere che il bene degli altri e il bene di se stesso sono la stessa cosa, e attraverso di questa forza corretta noi cominciamo a sentire il Creatore attraverso la legge dell'equivalenza della forma. Arriviamo alla vita della forza superiore, alla vita superiore, in tutto questo è solo per questo desiderio nostro che già si correggono e che ci correggono con il fine di dare.
Sì.
Continua la lettura. Prima che uno arrivi a questa purificazione, sceglie certamente di rafforzarsi nel buon cammino con ogni tipo di mezzo di artificio. Rav dice: la lezione non sta nel principio del cammino, la lezione sta, cioè, nel nostro, cioè non sta nel nostro sviluppo animale, fino a che noi ci domandiamo qual è il senso della vita e arriviamo alla saggezza della Kabbalah. E nello stare in questa, come dice, se tu arrivi alla saggezza della Kabbalah, il Creatore ti dirige, ti pone nel gruppo, ti mette nel gruppo e ti dice prendilo, allora in questo rinforzamento, nello studio, nella decina, con quello che tu vuoi da loro, lì c'è la tua unica libera scelta. Hai corretto i kelim, non hai scelta. Nei vasi che hai corretti non hai scelta, perché tutti sono con il fine di dare in assoluto. Quando non stavano corretti erano solo con il fine di ricevere. Solo quando fai questo sforzo, con queste transizioni, nei vasi che sono nelle tue mani, fai uno sforzo per correggerli, con il fine di dare, dal fine di ricevere fino al fine di dare in assoluto. Questa è la realizzazione della scelta. Ascolta quello che dice, continua la lettura. Prima che uno arrivi a questa purificazione, tutto quello che c'è nelle sue mani fa senza cadere, Dio non voglia, a metà del cammino. Avanti, dice Rav. Punto 5. In accordo a quello che abbiamo spiegato precedentemente, comprenderai le parole dei nostri saggi nel trattato Avot. Così è il percorso della Torah. Rav dice, cioè come realizziamo le correzioni? Perché la Torah è solo per la correzione. Vedi cosa dice? Ho creato l'inclinazione al male, ho creato la Torah come condimento, perché la luce che c'è in questa lo corregge. cioè è una forza che corregge la nostra natura, questo è tutto. Così è, in accordo a quello che abbiamo spiegato nelle parole dei nostri saggi nel trattato Avot, così ci corregge a noi il percorso della Torah. Pane con sale mangerai, un poco di acqua berrai e sul suolo dormirai. Una vita frigida avrai e nella Torah lavorerai. Queste sono le condizioni alle quali devi obbedire. Se così lo fai, sarai felice, felice in questo mondo e felice nel prossimo mondo. Rav dice, se tu fai le cose corrette, quindi così le fai, e tu riceverai la correzione dei vasi, e tutto sarà eccellente. Noi dobbiamo domandarci a noi stessi in merito a queste parole, in quale misura sarà da studiare la Torah, è differente dagli altri insegnamenti che non richiede da questa vita ascetismo e afflizione, ma il lavoro della Torah è sufficiente per conseguire questo insegnamento. Anche quando lavoriamo estesamente in tutta la Torah, tuttavia non è sufficiente per conseguire la saggezza della Torah, eccetto attraverso della mortificazione del pane con il sale e una vita afflitta. Cioè Rav dice, non è sufficiente lo studio della Torah, ma ci vuole anche il lavoro. Cioè sforzarci noi più che in qualsiasi altra saggezza. Continua la lettura e alla fine delle parole sono ancora più sorprendenti. Se così lo fai, sarai felice, felice in questo mondo e felice nel prossimo. Perché è possibile che sia felice nel prossimo mondo, ma in questo mondo nel quale mi mortifico mangiando e bevendo e dormendo e vivendo una vita di afflizione, potrei dire su una vita come questo, felice in questo mondo? Questo è quello che significa una vita felice in questo mondo? Rav dice, noi, secondo quello che scrive, comprendiamo che questa vita... Chi può fare questo per noi? Siamo molto deboli. Non siamo gente che vivevano 2000 o 3000 anni fa, che per loro... una vita in una, sotto una tenda vicino alle pecore era una cosa normale. Per noi tira fuori una persona dal suo appartamento e non può continuare con la sua vita, è completamente perso. Tutti siamo come artificiali con queste relazioni. Così queste condizioni che si dicono solo mangia pane, bevi acqua e dormi sulla, per terra. Chi è che è disposto a questo? Che sofferenze dobbiamo passare per essere d'accordo con tutto questo? Non può essere che ci viene dato una condizione che il pubblico, perché deve essere per tutti, e per tutti proprio. Il pubblico non può lavorare con questo, e allora come si può comprendere questo? Il punto 6. Tuttavia, si è spiegato precedentemente che è impossibile portare alla pratica corretta della Torah nelle sue ristrette condizioni, che è dare contentezza al suo artefice e non l'autogratificazione, salvo per via di un grande lavoro e un grande sforzo di purificazione del corpo. La prima tattica è di abituarti a non ricevere niente per il proprio piacere, anche le cose permesse e necessarie per l'esistenza del proprio corpo, come mangiare, bere, dormire e altre necessità come queste, in tale modo che si distacchi completamente da qualsiasi piacere che necessariamente accompagnano la soddisfazione nel colmare il proprio sostentamento fino a che arrivi a vivere una vita afflitta nel suo significato letterale. E dopo che l'uomo si è abituato a questo e dopo che il suo corpo non possiede più nessun desiderio di ricevere per se stesso, sarà possibile compiere la Torah e le mitzvot anche anche in questo modo, ossia per portare contentezza al suo artefice e niente per se stesso. E quando lo raggiunge andrà ad assaporare una vita felice e piena di diletto e di tutte le cose migliori, senza neanche una macchia di dolore, che si rivela praticando la Torah in Lishma, e come dice Rabbi Meir, tutti quelli che si dedicano alla Torah e Lishma vengono date molte cose e anche di più. Il mondo intero è premiato per questo. E i segreti della Torah si rivelano e diventano come un flusso manantiale, non so tradurlo. Come dice il verso, prova e vedi che il Signore è buono, perché colui che assapora il gusto della pratica delle Torah e Lishma raggiunge lo scopo dell'intenzione, che è fare il bene alle sue creature, dato che la condotta del buono è fare il bene. E allora si rallegra e si diletta nel numero di anni della sua vita che il Creatore gli ha concesso, e il mondo intero è premiato per questo. Rav dice: vediamo che Bala Sulam non si affretta a spiegarci la questione della vita, della luce che riforma, che ci è stata preparata dai cabalisti. Ma invece lui dice così: molto semplicemente, tu devi uccidere il tuo corpo e insieme con questo che tu studi la Torah. E allora in questo modo, se tu lo distruggi e tu arrivi ad uno stato nel quale non esigi per se stesso proprio niente, non esigi per te stesso niente, tu puoi, attraverso il tuo studio, arrivare a influenzare con il fine di dare e con questo arrivare alla buona vita. Ed è quello che la Torah si riferisce, cioè il Creatore che è stato, ha sistemato così tutta la creazione, però, come già abbiamo detto, assaggiate e vedete che il Signore è buono. Chi lo fa in questa vita sotto queste condizioni? Oggi noi non siamo capaci di obbedire a questa cosa, è nemmeno necessaria, ma è una, che sia una tappa certa nello sviluppo della correzione, che il vaso più i vasi più puri, e noi che ci troviamo dopo l'esilio e dopo gli stati attuali nello sviluppo del nostro ego generale, noi ci troviamo nell'inclusione dopo dell'esilio nel mondo. Noi siamo in questi stati interiori del nostro ego che non si può nemmeno correggere per mezzo del mangiare solo pane, bere acqua e dormire per terra, cioè non per mezzo delle sofferenze corporali. Poi ci spiegherà com'è che si fa. Per il momento vuole dirci che secondo la natura è quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo convertire la nostra natura del desiderio di ricevere con il fine di dare. Questa è la condizione che non cambia. Sono i mezzi per realizzare questa condizione, sono questi che cambiano. Questi cambiano, ci rivelano immediatamente, Dio non voglia, che siamo malati, 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 e immediatamente c'è una nuova medicina e dico: oh, adesso da oggi in avanti già sappiamo che c'è il rimedio. E già è uscito, questa malattia non c'è più nella lista delle malattie di pericolo di morte, perché sappiamo già come utilizzare il rimedio, come sanare tutto. E lo stesso è qui: noi possiamo prima curarci per mezzo di mangiare acqua, di bere acqua, mangiare pane, soprattutto acqua, perché per la terra questa condizione si è la vita di Dio. Un grande sforzo, anche lì, perché arriviamo a uno sforzo contro il quale le condizioni sono completamente differenti, cambiano, le condizioni cambiano. Sì. Punto numero 7. Adesso puoi comprendere se le due facce della moneta e dell'impegno della Torah e delle mitzvot. Da una parte c'è il cammino della Torah, cioè l'estesa preparazione che uno deve fare per purificare il suo corpo prima che gli sia concessa di prendersi cura realmente della Torah e delle mitzvot. Rav dice, lui è obbligato, il corpo, il desiderio di ricevere, cioè i suoi 613 desideri con il fine di dare, nella misura in cui noi facciamo questi, noi scopriamo questi desideri corretti, la luce interiore che si trova in questi, cioè la rivelazione del Creatore ai creati. E adesso, quando si trovano in questo stato, di percepire la Torah e Mitzvot e Lishma, questo è perché lui non ha ancora purificato il suo corpo dal desiderio di ricevere piacere dalle vanità di questo mondo. In questo momento che uno deve vivere una vita afflitta e lavorare nella Torah, non è scritto nella Mishnah, nonostante uno, dopo che ha completato il cammino della Torah, che ha purificato il suo corpo e che è pronto per prendersi cura della Torah e del Lishma per dare contentezza cioè al suo creatore, arriva all'altro lato della moneta. Questo è la vita di piacere e grande tranquillità sulla quale riposa l'intenzione della creazione, che è fare il bene nella sua creazione, significando una vita più felice in questo mondo e nel prossimo. Rav dice, non è che adesso uno può permettersi tutto quello che vuole, perché tutto quello che vuole può permetterselo, ma però tutto per lui è solo dare, e pertanto quando corregge i suoi vasi, allora nei vasi corretti gli è permesso tutto. Non ha nessun desiderio di tornare ai vasi precedenti, cioè ai desideri precedenti, al desiderio di ricevere, al godere di questa vita che aveva, ma secondo nuovi vasi vede un mondo completo, questo mondo e il mondo a pervenire, cioè il grado di Malkut e il grado di Binah. Tutto si apre e comincia veramente a vivere in un livello della forza superiore, in eguaglianza di forma. Siamo al punto 8, per favore. Questo spiega la grande differenza fra la saggezza della Torah e il resto degli insegnamenti del mondo. Acquisendo gli altri insegnamenti, non si beneficia assolutamente della vita in questo mondo. Questo si deve al fatto che nemmeno proporziona soddisfazioni e sofferenze che uno patisce durante la sua vita. Possiamo vedere, dice Rav, quanto ci sforziamo in questo mondo e quanto miserabili siamo di conseguenza. Uno non ha bisogno di correggere il suo corpo. Il lavoro che uno dà a cambio di questo è assolutamente sufficiente, così come con tutte le posizioni mondane conseguite attraverso il lavoro e lo sforzo. In cambio, il solo scopo di impegnarsi nella Torah e nelle mitzvot, che è farsi degno di ricevere tutta la bontà nell'intenzione della creazione di fare bene le sue creazioni, allora uno così necessariamente deve purificare il suo corpo per meritare questa bontà divina. Rav dice, tutta questa bontà divina che noi non la comprendiamo adesso, e tutto si sente anche precisamente in questa inclinazione verso la dazione, cioè con il fine di dare, in preoccupazione e amore attraverso gli altri, verso il Creatore, così che noi riceviamo dall'alto questa qualità, e in questa noi cominciamo a sentire il piacere, che solo il piacere più piccolo, spirituale, è mille milioni di volte maggiore, che è un numero, ok, però di quello che noi possiamo paragonare con qualsiasi altro piacere che possiamo sentire nei vasi di ricezione. Sì, possiamo leggerlo nuovamente. Punto 9, questo chiarisce completamente le parole della Mishnah. Se lo fai sarai felice in questo mondo. Precisandolo questo con l'intenzione di il fatto di indicare che una vita felice in questo mondo è unicamente per coloro che hanno completato il percorso della Torah. E così la questione della mortificazione nel mangiare, bere, dormire e in una vita afflitta che sono menzionate lì, lì solamente perdura mentre dura il cammino della Torah. Cioè, Rav dice, con questo che uno si corregge se stesso, però dopo che è terminata la correzione già si trova nel mondo che è tutto bene. Questo è il motivo per il quale hanno insistito e hanno detto così è il cammino della Torah. Quando ancora uno non completa questo cammino dall'Olishma attraverso una vita afflitta e mortificata, la Mishnah conclude: felice in questo mondo. Questo è perché acquisirà questa felicità e benevolenza nella creazione, perché il mondo intero così sarà premiato per voi, anche in questo mondo e anche nel prossimo. Rav dice, la persona sa perché vive in questo mondo e in ogni momento gli è importante e anche lui acquisisce il mondo per venire. Il tuo mondo lo vedrai nella tua vita, cioè tutto completamente si scopre verso a cosa va la sua vita. Bene, questo è in essenza... Che cosa? Sì, Dani. Da tutto quello che abbiamo letto, io vedo che l'umanità si trova in una mancanza di comprensione nella sua terminologia, in tutta la sua percezione di tutta la verità. Suona un po' come qualche cosa che se non abbiamo al punto nel cuore non siamo capaci. Rav dice, non solo che non siamo capaci, ma non è degno di questo. Per questo noi non parliamo delle persone che non si fanno la domanda qual è il senso della vita. Ma la domanda è, ma quando lo spieghiamo sulla connessione, in cosa questo uno aiuta quindi ad avvicinarsi? Rav dice, in questo che saranno preparati per ricevere attraverso di noi, cioè attraverso del Rosh, del Parzuf, al Guf del Parzuf, perché non hanno una relazione con il Rosh e quindi non possono stare dentro del Rosh, ma stare al di sotto del Rosh, sì. Parzuf, Rosh e Guf, nel Rosh c'è la domanda qual è il senso della vita e nel Guf questa domanda non c'è, solo vogliono piacere. Però nel Guf invece di piacere oggigiorno hanno sofferenza anche e non mancanze. E pertanto se noi diciamo allora, senti caro, se noi ci uniamo in un cerchio noi ci sentiremo meglio, qual è la forma del suo circolo per loro? Loro saranno con questi più vicini a noi, cioè a Rosh, perché noi anche qui ci ridondiamo così fra di noi e quindi allora noi possiamo con questo, con il fatto che noi riceviamo dall'alto la luce che riforma sul nostro circolo, luce circondante sul nostro cerchio, noi con questo possiamo trasmettere questo a loro. Questa è tutta la questione. Pertanto qui è il metodo della connessione e qui è il lavoro del Signore, di Dio. Servire a Dio, che è un grado così. Però per il popolo il Guf non ha bisogno di niente, il Guf è corpo e Rosh è testa. Questo è il popolo qui in basso e qui siamo, cioè qui ci sono le nazioni del mondo e qua ci siamo noi, ci sono loro, quelli che non hanno questa domanda essenziale, e noi, non importa come li chiamiamo, quando si arriva a uno stato nel quale si trovano questo che se ne va via da loro la vita, cioè questo è segno di esclamazione qua, a questo punto esclamativo, quando loro vedono questa cosa, allora noi possiamo andare a loro e offrire le cose che attraverso l'unione possiamo superare i problemi, e quello che arrivano a noi invece sono quelli con un punto nel cuore. arriva e allo stato di Guf. Un avviso per concludere: venerdì aperto, amici di tutti i gruppi di Israele e telespettatori del canale 66, venite a partecipare a una lezione speciale, un pasto speciale, venerdì 3:15 del mattino, ora di Israele, strada Nevatim 12 a Petah Tikva. Per sistemare il proprio arrivo chiamate il numero di telefono che vedete sullo schermo. Con questo concludiamo, molte grazie a tutti i telespettatori e abbiate una buona giornata. Benvenuto al nuovo mondo della Kabbalah, College di Kabbalah. È felice di invitarvi a una discussione introduttiva sulla saggezza della Kabbalah in relazione con la nostra vita. La discussione sarà domani in Haifa, nella via che è scritta in TV qua, e per l'entrata è libera. Per i dettagli chiamate il numero di telefono che vedete sullo schermo. Campus Kabbalah, incontro per gli alunni del campus di Kabbalah. Siamo felici di invitarvi ad un'esperienza indimenticabile dello studio che si realizzerà venerdì 23 di settembre tra le 9:30 e le 3. Per i dettagli registrarvi 1-700-509-209. Molte grazie, che abbiate una buona giornata, una buona notte, un abbraccio immenso.
שם שיטה נהור ועלה ביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי החברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי